realtà non ci sono tanti elementi da discutere. Credo che abbiamo una mezz'oretta per il nostro dibattito aperto, se volete. E quindi chiedo a tutti di essere molto brevi, molto precisi nei vostri commenti o nelle vostre domande. Quindi apriamo alla discussione e vi preghiamo di utilizzare un microfono.
Ok, we have five. So let us start.
Allora, cinque persone hanno richiesto la parola, ci vorrebbe qualcuno che distribuisca i microfoni però.
Thank you. My name is Eva Brenner.
Grazie,
I'm a cultural
Eva
worker,
left
political theater artist from Vienna. I work with transforming
Vienna, progetti specifici
and
a Vienna.
I've also worked in the left
ho avuto modo di lavorare anche con la sinistra
negli
Stati Uniti d'America. Ho vissuto circa 15 anni a New York, negli Stati Uniti d'America. C'è una sinistra anche negli Stati Uniti d'America, e non è soltanto Bernie Sanders. E anche una sinistra radicale. Ora ho ascoltato alcune note veramente molto molto interessante.
Paolo,
la teoria di Paolo, ho appreso molte cose nel corso degli anni. Questa è la mia sesta università estiva, che forse è uno dei fulcri della mia informazione per quanto riguarda la politica della sinistra radicale nel corso degli anni. Vi ringrazio veramente per l'organizzazione di questa università.
Ho notato
una politicizzazione sempre maggiore nella mia mente e l'emergere di questioni sempre più scottanti. C'è una persona dietro di me che mi chiedeva ma quali sono le conseguenze, soprattutto dopo quello che è accaduto recentemente. Dal punto di vista concreto, nella vita quotidiana, tutti questi scritti, che cosa significano? E per me, visto che si parliamo per esempio di un contratto sociale, basta andare per le strade, andiamo nel cinema, andiamo in teatro, andiamo in un grande magazzino, guardiamo gli sviluppi della moda, le donne come si vestono, guardiamo i post, la pubblicità, andiamo in un bar e parliamo con qualcuno al tavolo dove stanno bevendosi una birra. In Vienna, per esempio, succede così. Posso parlare per altri paesi, ma a Vienna accade così. E credo che l'alcolismo stia crescendo, quella disperazione cresce, la paura cresce, le emozioni di destra stanno crescendo, il rifiuto di immigrati cresce e non c'è veramente nulla che si opponga a questo. Non vedo assolutamente nessuna istituzione, nessun movimento di massa che si muove in questa tonalità. Io sono d'accordo con quello che è stato detto dal panel, ma in quanto sinistra radicale dobbiamo creare dei nuovi forum. Ma nella pratica tutto questo che cosa significa? Per quanto riguarda la redistribuzione del potere, la redistribuzione della ricchezza, come ha detto Paolo, beh, io lavoro con i migranti, faccio parte di lavoro in un teatro al di fuori di Vienna già da 6 mesi e ho avuto modo di vedere come tante persone che fanno parte delle classi sociali più basse sostengono questo movimento.
Go out every Saturday per le strade,
contattare queste persone. Si organizzano lezioni di cultura, lezioni di tedesco, per esempio. E queste sono proprio le persone sulle quali dovremmo veramente fare affidamento.
Maybe it's one of the richest, if not the richest area of Europe. We do not reach these people. We do not have a proposal for them. An ideological, cultural, ecological proposal. And I think that's a failure of the left. We have to reach these people. They are well-meaning people, but we cannot reach them with slogans. We cannot reach them with a left rhetoric. We have to reach them by a new cultural proposal.
My name is Mamdou Habashi.
Mi chiamo Mamdou Habashi.
I'm not even an European.
Non sono nemmeno europeo.
So I'm looking at you from
quindi
outside.
Vi guardo dall'esterno.
Excuse me, I would rather give a critique.
Ma preferisco fare
and,
una critica.
You accept it?
Spero che l'accettiate.
I think I miss something here. Something
mi pare
very,
che mi manchi
essential.
Qualcosa. Mi manchi qualcosa però di fondamentale.
Dangerous weapon.
Questa è l'arma più pericolosa che la sinistra abbia avuto in passato e di cui sento profondamente la mancanza qui, l'internazionalità.
I didn't hear it once
non ho sentito neanche una volta da alcuni giorni a questa parte menzionare questa parola nei nostri dibattiti.
More or less,
io credo che
Eurocentric in your,
siate più o meno
thinking.
Eurocentrici nel vostro modo di pensare. State guardando all'Europa ma non al di fuori dell'Europa. E io penso che la sinistra europea abbia bisogno della sinistra nel resto del mondo, nella misura in cui la sinistra del resto del mondo ha bisogno della sinistra europea. E questo è un elemento che mi è mancato del tutto.
And therefore, I don't agree on what
Marga
said.
Con quanto ha detto Marga,
you don't have any alternative.
Che non ci sia
this is the only alternative.
Questa and, è l'unica
and
alternativa.
I think I have heard it once from one of our comrades.
Una volta da uno dei nostri compagni,
there is a social Europe or no Europe.
C'è un'Europa sociale o non c'è
Europa
affatto.
You have to put it
e si tratta
in the
di
international context,
not
only looking in and inside Europe.
Limitarsi a guardare all'interno dell'Europa da dentro l'Europa. Credo che sia una cosa molto importante e penso che ci sia, mi viene anche in mente un detto, credo che esista anche in inglese, in tedesco. Credo che sia la situazione anche qui, purtroppo non sapendo il tedesco non lo possiamo tradurre.
Ossia,
pensare
of an alternative,
laterale,
I
pensare
think,
fuori dalla scatola, pensare in modo alternativo. Credo che uno dei principali leader della sinistra, dopo il crollo della Unione Sovietica, Hugo Chavez, abbia detto una volta che abbiamo bisogno
like
di un internazionale al pari
first,
della prima,
third,
della seconda e della terza internazionale. Adesso abbiamo bisogno
let
della quinta internazionale.
Projects,
e facciamo in modo che sia uno dei progetti, una delle alternative anche
like
per voi.
Utopia,
e adesso sembra un'utopia, me ne rendo conto, però tutto parte da lì. Grazie.
Yolanda Putz dalla Germania, dalla Linken e anche di Rio Fondazione. Paolo, voglio fare una critica a un punto formale più. Tu parli ancora di un'alternativa di classe, ma chi si sente ancora classe? Classe operaia, neppure classi lavoratrici, perché da quando la classe operaia è diventato avanzato per le lotte sindacali, è diventato Mittelschicht. E questa Mittelschicht ha paura di perdere quel poco che è stato dato. E con questo io non capisco, sono quelli che riempiono le diverse Pegida e via dicendo, le alternative di destra. E noi di sinistra non riusciamo, e c'è anche un motivo che non riusciamo a farci sentire, ascoltare, perché abbiamo ritardato, abbiamo lasciato che si criminalizzasse il socialismo dopo il 90. E qui, quando tu parli di socialismo, ti ridono in faccia, è fallito e non esiste più. È un crimine. E questo si è messo nella testa in Germania, sicuramente, in Italia non lo so, ma anche Italia ha abdicato con il sciogliamento dal Partito Comunista. Sono tutti nel PD e la maggioranza dei ex comunisti, che hanno per primo cominciato a mettere mano alla sicurezza sociale, alle leggi per gli operai, quello che hanno lottato per anni e dopo l'hanno dimenticato.
My name is Inga Johansson.
Mi chiamo Inga Johansson.
Vengo dall'alleanza dei Verdi dei Rossi in Danimarca, che si chiama Enhedslisten. Se avete visto l'elenco di Conny, sono anche ex membro del Consiglio della Sinistra Europea. Vorrei commentare su due punti. Primo, sono molto felice che ora finalmente ci si renda conto di quanto è importante far crescere lo scetticismo e le critiche nei confronti dell'Unione Europea. È qualcosa che è mancato per molto tempo. Io credo che se non lo si fa, si perderanno tutti coloro che sono stati colpiti dalle politiche sociali, o meglio, dalle politiche antisociali dell'Unione Europea. Tutte quelle persone si sposteranno a destra, ed è ciò che è accaduto per ora. E io credo che il risultato Brexit in Regno Unito abbia dimostrato anche in buona parte questo. Si è trattato di una profonda protesta sociale, di un voto di protesta. Era contrario all'Unione Europea, ma anche all'establishment britannico. Era contro l'establishment britannico perché erano piuttosto simili. Non c'è differenza tra l'establishment e le politiche britanniche e quelle dell'Unione Europea, sono esattamente le stesse. È stata innanzitutto una forma di protesta sociale, e poi la destra estrema è riuscita a cavalcare quest'onda, ad appropriarsene, ad esprimere, a farsi fautore della frustrazione di molti cittadini, e quelli che hanno votato Brexit erano per lo più cittadini che vivevano fuori da Londra. Quindi questa per me è una sorta di sveglia per l'Unione Europea, ma anche per la sinistra radicale in Europa, perché dobbiamo veramente iniziare a pensare a cosa fare in questa situazione storica, in questo frangente storico. Mi ha fatto piacere sentire ieri dire Peter questa cosa e ribadirla anche oggi, perché credo che ci siano elementi che devono diventare parte delle priorità della sinistra europea: essere più critici nei confronti dell'Unione Europea. Non potremo altrimenti intercettare quelle persone di cui parlavi a Vienna, non le potremo intercettare a meno che non riusciamo veramente a dar voce a questa forma di protesta, senza limitarci a dire desideriamo riformare la Banca Centrale Europea. Io non sono mai stata d'accordo, perché non ci credo, continuo a non crederci, perché credo che sia necessario per questo fare una rivoluzione dentro l'Unione Europea. Non credo che sia vengo da un paese dove i partiti di sinistra sono da sempre opposti all'attuale Unione Europea: in Danimarca, in Svezia, in Norvegia, in Finlandia. Siamo favorevoli al mercato unico, ma lo combattiamo perché è qualcosa di negativo nel modo in cui è stato attuato. E i nostri partiti erano a favore del voto Brexit, esattamente per gli stessi motivi che ho appena elencato. E desidero aggiungere anche che noi, come partito, abbiamo iniziato a raccogliere firme per un referendum in Danimarca sull'appartenenza all'Unione Europea. Ci vorrà molto tempo perché c'è un altro referendum sulla collaborazione in temi di polizia, che ci vorrà molto perché si concretizzi. Ma questo era un breve commento per replicare al tuo discorso, Paolo, perché penso effettivamente che se parte della ripartizione dell'Unione Europea consiste innanzitutto nella creazione di un'alternativa, e per poter creare un'alternativa dobbiamo prima pensarci, perché l'Unione Europea potrebbe rompersi anche senza di noi, potrebbe crollare, quindi alla fine potrebbe accadere tutto ma senza di noi, e per questo abbiamo bisogno di parlare sin da ora di un'alternativa. E questa alternativa, come diceva chi mi ha preceduta, deve essere internazionale. Ci dobbiamo pensare, è un fattore, ma io penso che tenere referendum nei singoli paesi può far parte di questo processo di scissione. Non scindiamo la collaborazione fra le forze di sinistra e di radicali, anzi questo potrebbe rafforzare la collaborazione tra queste forze, ma avremo delle priorità diverse. E io sono sicura che se l'evoluzione in Gran Bretagna dopo il voto, dopo il referendum, dipenderà da cosa faranno i laburisti. Se i laburisti riusciranno a vincere le elezioni e se ci sarà ancora Corbyn, avrà molto più spazio di manovra rispetto a dentro
penso che
uscire dall'Unione Europea non significa uscire dal neoliberismo, non è questo il suo significato, significa che si ha più spazio di manovra, che la cooperazione tra le forze della sinistra radicale non si ferma lì, ma va potenziata e rafforzata non solo a livello europeo ma a livello internazionale. Vi prego di essere concreti e specifici perché abbiamo altre richieste di intervento.
Io sono membro del partito di Linke a Berlino e meglio parlo in francese. J'ai étudié à Paris, j'étais membre
est une clôture pour les peuples. Cette clôture va nous amener vers le gouffre si la gauche ne réveille pas. Et donc, maintenant, vraiment, il est grand temps. Moi, j'avais déjà dit ça il y a 10 ans en Allemagne et j'étais traité comme un fou parce que tout le monde disait « Mais bon, l'Union européenne, c'est quelque chose de progressiste. Si tu es contre, tu es de droite, tu es nationaliste. » Donc, moi, je trouve que c'est vraiment qu'il est grand temps de réveiller ici dans l'Union européenne parce que sinon, nous ne pouvons en effet pas nous adresser au peuple. Et les peuples comme Fabio Demas, je l'ai dit, ne vont pas nous écouter si nous ne parlons pas dans le langage des peuples. Donc il faut vraiment parler dans la solidarité avec les Grecs, la solidarité avec les Portugais, avec la lutte ouvrière en France, en Belgique. Mais il ne faut pas non plus oublier une alternative faisable. Et donc, pour l'intégration européenne, maintenant, La Fontaine dit il faut revenir au système monétaire avant, c'est-à-dire d'avant 2002, avant l'euro, et ça, ce serait déjà un pas. Si, par exemple, maintenant le Portugal, le gouvernement de gauche, de centre-gauche, veut quitter l'euro, à mon avis, il faudrait créer un mouvement de solidarité à l'échelle de l'Union européenne pour que le gouvernement portugais ait la puissance réelle de sortir de l'euro.
Well, my name is Haris Golemis. As I said yesterday, I represent Transform Europe in this summer university. But I cannot hide, and I don't want to do that, that I am also a member of the political secretariat of Syriza. Anyway, I will speak on my first item. And although I cannot hide also my personal views, I must say that the interventions were all excellent, and I insist on that, all four of them. And the discussion that has already started is an example of what I was saying yesterday, of the need to having debates without any taboos and without any insults against each other, which is something not so easy, I would say rather impossible, to happen now in Greece. But this is something that doesn't matter to you. I don't completely agree, but I think that Inger has some right. I don't completely agree.
Ha anche ragione, ma non sono del tutto d'accordo nel dire che la sinistra europea non avesse almeno un germe di euroscetticismo. Io credo che la sinistra europea, la maggioranza dei suoi partiti, siano stati euroscettici sin dall'inizio, dal primo giorno. La maggioranza dei partiti qui rappresentati erano contro l'Unione Europea e contro l'euro.
And we were predicting what would happen in terms of social policy, in terms of destruction of social cohesion,
what would happen against the working classes in all European countries,
a possible unraveling and destruction of the whole edifice, the European Union, but from the right.
So,
and we said that that was a danger, because we had the examples from the past what a separation of Europe from the right means. And I think that it's not, I don't know the exact word in English, but I wouldn't agree of applauding now a move, an exit from the Union, which is hegemonized by the extreme right, by the ages, as it was said before. I don't say that we must demonize it, but not applauding. Not applauding. Well, okay, let's fuck, as you said, the EU, but I don't want to fuck the EU together with fuck. What Fabio Di Masi said regarding the need for disobedience to the treaties against the euro and all this stuff. I completely agree on that. And his speech was a typical democratic speech supporting popular sovereignty and in a way the nation state, which is something that I said yesterday, is something that we have not yet rid of it, fortunately, until now. But I must say that first, I make just a small criticism. We should be careful not to use what Gordon Brown used in 2007, and then what Farage. But I mentioned Gordon Brown in order to see that even in the Social Democrats there are some thoughts. I think in Germany sometimes this happens. And in Greece, of course. British jobs for British workers. No. We don't equal rights for workers who can move freely in all countries. This is what we want. And this is the I said that what the end of all this of excellent speech you gave regarding, as I said, the excellent democratic sovereignty, is that I'm afraid that what I said yesterday is that not only the left who wants to refund Europe doesn't have a real project of how to do it, but even the left who support an exit from the euro doesn't have a European project. I said that yesterday. I said that it was completely legitimate and not excluded as a possibility for a country to get out of the euro if they think that they can face the difficulties of world markets, financial markets, or whatever, alone. And this is different for a big country than for a smaller country. But this is not a European project. And the left needs a European project for its emancipation. So I stop saying that finally it seems that there is no other alternative than winning majorities in as many countries as possible in Europe. This is the only reason. And then we will move, unfortunately, according to our ideological and political positions. And here we must understand we have some differences. Because some of us, like me, believe in the war of positions, which means that we should see and judge according to the circumstances if we want to carry on a little bit more for trying for a plan A, or we must go to a frontal attack for another plan which might be reasonable, but all this depends on circumstances and on our ideas.
I think I cannot give the floor to any more because we don't have time in this round table. We have 2 days more today, so don't worry. All of us will have the opportunity to speak. Yes, we have 4 more.
E sono Francesco Campolongo di Fondazione Comunista. Io ho due cose. La prima è allora sulla questione.
Okay. Guardali qua.
La prima è che io ritengo che effettivamente in questi anni, come sinistra europea, noi abbiamo tra virgolette nascosto l'euroscetticismo. Io penso che avrebbe funzionato di più piuttosto che un'altra Europa possibile, un altro lavoro possibile, che c'è il confronto con l'Europa fosse immediatamente un confronto sociale legato ad alcune questioni come di incompatibilità sociale, e che questo molte volte tra l'altro non ha portato a un'esplicitazione di cosa siamo disposti a fare quando diciamo la disobbedienza arriva al massimo livello. Dopodiché però penso che c'è un altro pericolo. Il pericolo in questa fase, visto che secondo me i nostri avversari sono stati molto bravi, di confondere la sovranità popolare, il ritorno alla sovranità nazionale con il ritorno alla sovranità popolare. Cioè il tema è che se noi siamo costretti a scegliere tra il taglio o il taglio dei pensioni, di stipendi o il taglio della liquidità, noi rischiamo con una determinata scelta di non poter evitare il taglio delle pensioni e dei salari e riaprire una questione nazionale, cioè in grado in questa fase di gestire una rottura dell'euro in cui non siamo in grado di imporre le questioni sociali, perché non tutti i nodi, diciamo, di questa rete sono in grado di gestire una rottura. Allora secondo me il tema è questo, che assieme alla questione della disobbedienza dei trattati bisogna porsi il tema di come si costruiscono, costruisce un governo minimo nazionale di resistenza ai poteri europei, cioè qual è la forza per poter resistere a quello che i governi mettono in campo quando noi disobbediamo. Faccio un esempio, si è parlato di moneta complementare, si è parlato anche della necessità che il nuovo mutualismo possa in qualche modo costruire delle forme di resistenza. Non dimentichiamo che la rete di mutualismo che si è mossa quando la Grecia è stata stritolata in Europa e non ha resistito. Quello che era un punto di forza del vecchio movimento operaio, cioè la capacità di porre le questioni e di resistere, in questo momento oggi noi non ce l'abbiamo, perché secondo me non l'abbiamo mai tematizzato. Quindi rischiamo di trovarci in una discussione in cui il punto è, adesso la brutalizzo, uscita dall'euro in un contesto in cui purtroppo il popolo che evochiamo lo disegnano i conflitti. In questo momento i conflitti che ci sono in Europa evocano un popolo nazionale. Se noi siamo capaci di riaprire una questione sociale dicendo un altro lavoro è possibile, e su questo tematizzare anche una rottura che viene su quella questione, disegniamo un popolo che percepisce quella rottura non come il ritorno al nazionale, ma la necessità di costruire, diciamo, dei livelli salariali di lavoro dignitosi.
Je m'appelle Natasha Fedorakopoulou, je viens de la Grèce.
Sono greca, mi chiamo Natasha e rappresento Syriza all'esecutivo del Partito della Sinistra Europea. Prima di tutto grazie a tutti gli oratori di questa mattina, perché grazie alle loro presentazioni credo che abbiamo creato un dibattito molto vivace. Questo prova che quando ci sono dibattiti un po' più rilassati, cioè al di là delle situazioni classiche, al di fuori dei partiti, al di fuori dei seminari formali,
la discussione
è molto interessante. Quello che vorrei sottolineare è la cosa seguente.
Massimo
diceva poco fa che, per esempio, facendo l'esempio del fronte nazionale in Francia, il Front National, lui ha appunto detto che lo Front National ha un programma
sociale
ed ha una proposta
che è la rentrée au niveau
che
national,
consiste
nella crisi nazionale per la Francia,
potrebbe essere il fatto appunto
di uscire dall'Unione Europea
e tornare livello nazionale. Ha ragione, infatti, e si è chiesto che cosa potrebbe essere l'alternativa da proporre per la sinistra, dicendo che l'alternativa per la sinistra non potrebbe sicuramente essere il ritorno a livello nazionale.
Quello che
mi chiedo è che se dobbiamo veramente aprire un dibattito onesto con noi, mi chiedo se quindi dobbiamo farlo. Allora la sinistra, mi chiedo se la sinistra è veramente convinta di dover uscire dal livello nazionale. Io non sono convinta. Secondo me fino ad oggi ci sono dei partiti cosiddetti di sinistra o dei gruppi di sinistra che nella loro testa, nella loro mente ritengono, e io non mi oppongo, dovremmo parlarne.
Ma
bisognerebbe parlarne veramente. Questi partiti ritengono che poiché la situazione è difficile, poiché l'Unione Europea è schifo, dovremmo veramente chiederci se la risposta è il nazionale. Ma dobbiamo confrontare questi due dibattiti per poter giungere ad una conclusione o a un processo o a un'alternativa comune. Seconda domanda che mi chiedo è, si è detto che la sinistra deve scegliere tra
la sortie,
l'uscita
dell'euro
e la baisse
de pension de salaire
pensioni e dei salari.
E la risposta, la dichiarazione, la cosa.
Ha risposto dicendo che la sinistra la dovrà decidere per l'uscita.
Ma a mon avis, le
secondo me il dilemma è diverso.
Il dilemma è fosse
perché questo se insegniamo qui è un falso dilemma, non diciamo la verità.
Continuare.
Bisogna continuare.
Il faut avoir toujours.
Bisogna
la,
avere
la possibilità,
la possibilità nella nostra mente
on pourrait être obligé,
sapere che potremmo essere
possibili
o potremmo decidere
ma
in questo
che
caso non possiamo dire che il dilemma è o uscire o diminuire i salari.
Per
alcuni paesi come la Grecia, il Portogallo e la Spagna l'uscita dall'Europa
come
diminuzione dei salari, la diminuzione delle pensioni.
I quattro per la Germania. La devaluazione della moneta,
forse per la Germania no,
va a avere qualcosa da salario. E questo va a suonare, perché per te sarà la serie di possibilità che sono sortite le basi.
Ma il vostro clair,
se non sarete la moglie di Germania, oppure jamais avoir in proposizione chi sarà.
Altrimenti,
chi ha presippa la legislazione europea?
Un'alternativa che sarà ben percepita, presa dalle popolazioni europee.
Two more at the end, please, Roberto. Can you come here, please?
Puoi venire? We are recording, so stiamo facendo le registrazioni, quindi è importante venire qua. Grazie. Sono Andrea Scuta, faccio parte di Linken e della sinistra europea e qui parlo in qualità di membro. Vorrei ringraziare Marga per la presentazione, sono completamente d'accordo riguardo a quello che hai detto sulle alternative e sul fatto che noi dovremmo diventare anche un pochino più concreti. E vorrei anche fare riferimento a alcune cose che ha detto Paolo Ferrero. Se è giusto, ed è giusto che l'Unione Europea è partita con un approccio ordoliberale e poi si è sviluppato su un approccio neoliberale, neoliberista. Alcune costituzioni nazionali magari sono più aperte, lasciano più spazio per lo sviluppo. Ma non dovremmo avere bisogno di un progetto di sinistra per dibattere su come un'Europa alternativa dovrebbe essere costituita? E se in ultima analisi, alla fine della giornata, se abbiamo un pochino più di tempo, non dovremmo pensare a quali sono queste idee che dobbiamo cominciare a realizzare fin da subito in condizioni veramente concrete, condizioni molto difficili, molto complicate e complesse in questo momento? Voglio dire, queste idee non potrebbero essere fatte partire fin da ora, non dovrebbero essere parte delle risposte che dovremmo dare alle persone che vivono per le strade e anche alle problematiche dei mercati?
Thank you.
Grazie, sono qui come ospite della delegazione finlandese, ma in realtà vengo dagli Stati Uniti d'America, faccio parte dell'alternativa socialista. Mi scuso per non potervi parlare in italiano, utilizzo l'americano che è la lingua di Gesù. Vorrei fare un commento innanzitutto sul Brexit. Ho vissuto nel Regno Unito per diversi anni, in effetti, e una delle conseguenze, o meglio, una delle cause del Brexit, se andate in Galles del Sud, ci sono città dell'acciaio dove la destra non ha nessuna attrazione, il sostegno per l'idea socialista, anche quelle radicali, è ancora molto forte. L'industria dell'acciaio non esiste già più da 20 anni e alla gente è stato detto che l'acciaio non tornerà mai a causa dell'Unione Europea. Non vi riporteremo il controllo sulle ferrovie a causa dell'Unione Europea e i giornali scrivono cose di questo genere. I posti di lavoro non verranno più creati e la coscienza, la consapevolezza dei lavoratori è che tutto questo sta accadendo soprattutto a causa dell'Unione Europea. Sì, gli chiedono di parlare un po' più lentamente perché altrimenti noi corriamo. In America abbiamo un sacco di cose da fare, allora dobbiamo sempre andare di corsa in America. Vabbè. E allora? Io sono a favore, voglio dire, la rifondazione dell'Unione Europea su base socialista significa anche Brexit, Frexit e tutto il resto, ma voglio parlare anche della possibilità di una sfida, perché la domanda che vorrei porre è questa. la sfida nei confronti dell'Unione Europea non dovrebbe essere diversa nei paesi ricchi e nei paesi poveri? Noi abbiamo un quadro di quella che sarebbe stata la sfida in Grecia, l'abbiamo già vista, abbiamo visto come sono andate le cose, ma qual è l'aspetto dal punto di vista della del Bundestag? Qual è il punto di vista, per esempio, del centro di potere di Parigi o della città della City di Londra? Nell'establishment britannico abbiamo visto un distacco completo rispetto alle parti più povere del paese. Voglio anche ringraziare il relatore, cui nome non ricordo, per aver sollevato il tema delle aree che vanno al di fuori dell'Unione Europea, cioè buona parte del mondo, perché l'Unione Europea implica l'esistenza di una parte del mondo in cui l'Unione Europea non c'è. Innanzitutto parliamo di paradisi fiscali, serbatoi di manodopera a basso costo, i rapporti tra Unione Europea e Turchia e quant'altro. Negli Stati Uniti d'America recentemente c'è stato uno sciopero di Verizon nel settore delle telecomunicazioni, con tantissime ore di lavoro perdute. Ebbene, una delle leve più importanti che è stata portata avanti dai scioperanti era la possibilità di costruire legami con i lavoratori delle Filippine, che era dove ci sarebbe stata l'esternalizzazione dei posti di lavoro americani. Quindi credo che nell'Unione Europea questa sfida richiede un coordinamento europeo sulla resistenza al caso Viking. È stata una fonte di tensioni anche importanti nel Regno Unito. Ma allora, a questo punto, come possiamo costruire legami per esempio con l'Africa settentrionale e con la sinistra dell'Africa settentrionale? In che modo resistiamo su base di classe operaia con questo nuovo gioco che si svolge tra Unione Europea, Russia e Ucraina? Mi piacerebbe sapere esattamente da dove partire con tutti questi punti. Grazie.
Okay, thank you very much.
Grazie a tutti. Un buon 80% dei temi del dibattito della sinistra sono stati sollevati in questo panel. Vorrei dare la parola a questo punto ai relatori, quindi nel modo opposto rispetto al modo in cui hanno parlato prima. E avete ciascuno 4-5 minuti per rispondere. Cominciamo con Connie. Soltanto tre brevi note. La prima, la questione della solidarietà. Ritengo che se parliamo della solidarietà, beh, chiaramente questo include sempre il livello internazionale. Non è possibile pensare alla solidarietà senza far riferimento alla solidarietà internazionale. Credo quindi veramente che il concetto di solidarietà che abbiamo nella bozza del nostro documento politico del Partito della Sinistra Europea chiaramente significa e include anche la dimensione internazionale della solidarietà. Ma forse, che cosa possiamo apprendere, cosa possiamo trarre dalle esperienze per esempio in America Latina, soprattutto dai paesi con governi della sinistra? Credo che dobbiamo apprendere molto di più da questo, più per esempio capire quali sono stati gli errori dei governi di sinistra in America Latina. Secondo punto, la questione della sinistra in generale. Mobilitare la sinistra, mobilitare o meglio arrivare al potere da sinistra. Quando io conosco la situazione in Germania, ma credo che non sia soltanto un problema nella Germania questo. Noi siamo una potenza, abbiamo un forte potere nelle zone urbane, nelle città, ma abbiamo un problema nella mobilitazione delle persone nelle aree rurali, nelle zone rurali in Germania. Le zone rurali in alcune regioni della Germania non hanno assolutamente una sinistra radicale. Questo per noi è veramente un problema, perché l'alternativa della destra populista va proprio in queste zone vuote, nelle zone rurali, e noi non siamo in grado di lottare contro la destra nelle zone rurali che sono conquistate dalla destra. Dobbiamo quindi sviluppare nuove modalità per raggiungere le persone non soltanto nelle zone rurali, ma anche nelle zone urbane, ma anche nelle zone rurali. Dobbiamo capire che cosa possiamo fare nelle zone rurali per organizzare la nostra lotta. E poi c'è un'altra domanda. Molto dei lavoratori, e si parla soprattutto dei lavoratori nell'industria, no? Quando parliamo di lavoratori, ma non è sempre facile capire che c'è una nuova qualità di lavoratori, una nuova qualità del movimento dei lavoratori, lavoratori di tipo diverso nel XXI secolo, una diversificazione totale del movimento dei lavoratori, ed è difficile organizzare questo movimento dei lavoratori. Buona parte di questi lavoratori, soprattutto a seguito della digitalizzazione del lavoro, non sono assolutamente organizzati in sindacati. Questo significa che dobbiamo identificare
una nuova modalità di organizzazione dei movimenti dei lavoratori. Magari Paolo, magari tu forse potresti parlare un po' di più di questa nuova organizzazione del movimento dei lavoratori. Ultimo punto da parte mia è quello che riguarda cosa possiamo fare nella fase successiva, proprio nel senso realistico. Quello che posso dire è che, data la diversità dei partiti della sinistra, sia in Europa sia lì fuori dell'Europa, noi abbiamo una grande diversificazione e quindi diversi problemi. Abbiamo opinioni differenti su diverse tematiche, opinioni anche opposte, per esempio, per quanto riguarda il tema dell'Unione Europea. E noi però dobbiamo combattere senza avere tabù, chiaramente. D'accordo su questo. Ma dal punto di vista sociale, per esempio, sulla questione della pace, per esempio, sulla questione della NATO, ulteriore esempio, qui sì che siamo d'accordo. Quindi dobbiamo avere una modalità realistica per organizzare la nostra roadmap nell'arco dei prossimi mesi, con l'obiettivo di preparare il congresso del partito a dicembre. La roadmap per la pace, la roadmap per la democrazia, la roadmap per la giustizia sociale. E dobbiamo organizzare dei passi molto concreti su queste basi. È tutto, vi ringrazio.
It's not exactly the opposite order.
Esattamente il contrario, perché ero stato in mezzo anche l'altra volta, comunque per me va bene. Iniziare con una discussione sull'UE in generale. Ho già detto che non possiamo unirci contro il TTIP e il CETA e al contempo essere critici nei confronti del mercato interno europeo. Se si chiede al Presidente Obama che cosa succede, la risposta è sì, però il TTIP è necessario, ci vuole una qualche collaborazione internazionale, viviamo all'epoca della globalizzazione, dobbiamo regolamentare il mercato prima che arrivino i cinesi, eccetera, eccetera, le solite cose. E probabilmente non direte sì, però devo firmare il TTIP perché altrimenti mi ritrovo isolato come Stato nazione e non sono più in grado di sopravvivere nell'epoca della globalizzazione. Quindi io credo che non dovremmo applicare lo stesso dilemma neanche quando si parla di Unione Europea. Sicuramente ci sono alternative e questo significa che poi nella sinistra c'è una tendenza, se vogliamo, a dire siccome là fuori c'è l'ignoto, se organizziamo una rottura, e non sto perorando una rottura con l'Unione Europea, giusto per evitare malintesi, però se noi ci mettiamo in una cattiva situazione politica ed economica non saremo più in grado di affrontare le sfide che ci attendono, ma dobbiamo anche ricordare che le decisioni, quando si parla di globalizzazione, erano di natura politica. Ovviamente la tecnologia interviene, si può spostare denaro rapidamente dal punto A al punto B, ma l'elemento fondamentale dietro alla globalizzazione è di natura politica. Lo stesso dicasi per l'Unione Europea. C'è qualcosa che alcuni chiamano integrazione positiva e integrazione negativa. L'integrazione positiva significa che si fanno regole, norme per combattere contro l'evasione fiscale, per fare dei programmi di investimento, per proteggere questo e quest'altro, le condizioni dei lavoratori, eccetera. Poi c'è l'integrazione negativa, che essenzialmente funziona con una concorrenza per le retribuzioni più basse, le tasse più basse, che creano concorrenza tra i Paesi membri. Io credo che l'elemento fondamentale sia che non abbiamo discusso in modo sufficientemente serio la tendenza che è emersa dagli anni 80 in poi verso un'integrazione negativa, ossia la rimozione di protezione. Questo non ha necessariamente a che vedere con i governi di destra, ha anche a che fare con l'architettura stessa dell'Unione Europea. Anche se è un'osservazione teorica, credo che sia importante, perché ci vogliono 28 Paesi membri che concordino una legge comune, cosa molto difficile. Invece è molto facile distruggere le leggi dei vari Paesi membri semplicemente firmando trattati, dove c'è la Corte Europea che, come ha detto nel caso della Viking, dice che la protezione dei lavoratori è una violazione della libertà di circolazione dei capitali. E questo è vero, non è sufficiente pensare ad avere la maggioranza dei governi, perché potremmo attuare delle politiche che riteniamo siano giuste per proteggere la negoziazione collettiva, e poi la Corte Europea ci dice no, non lo potete fare, non va bene. Esattamente, dice, rispondendo ad un commento fuori microfono, potrebbe dire non potete fare niente a questo proposito, per essere molto schietti, ma io credo che noi dobbiamo essere estremamente espliciti a questo proposito e prepararci anche a questa evenienza. E vorrei passare adesso ad una cosa che mi preoccupa, perché ricordo che nel mio partito qualche anno fa ci siamo chiesti se potevamo chiedere una rifondazione dell'Unione Europea. È possibile criticare i trattati europei? Chi lo sta facendo oggi? Nicolas Sarkozy, Martin Schulz e Sigmar Gabriel. E noi invece abbiamo dormito. Ma che cosa significa rifondare l'Unione Europea? Significa nuovi contratti sociali? No, assolutamente no. Significa approfondire l'Unione Europea neoliberale. Per esempio, la relazione dei 5 presidenti sulla riforma dell'Unione Europea. Hanno scritto, sì, è necessaria un'unione fiscale, sono necessarie norme fiscali, però scrivono anche, se volete soldi, dovete fare delle riforme strutturali permanenti, a prescindere che siate sotto supervisione della Troika oppure no. Sono riforme definitive, una sorta di prostituzione. Ti do i soldi, ma ti devi spogliare di tutti i tuoi diritti per me. È come un'aggressione alla democrazia costituzionale e molto altro ancora. Quindi io temo che alcuni dei miei compagni fossero ancora timidi qualche anno fa di parlare di crisi europea. Molti, e me ne rallegro, adesso dicono ok, va bene, dobbiamo parlare adesso della crisi europea, ma ci sono comunque dei problemi, perché c'è una domanda molto semplice: il governo ungherese, il governo polacco o un altro governo di destra di qualsiasi altro paese concorderà un trattato dell'Unione Europea che prevede la protezione dei lavoratori? No, mai. Però ci vogliono 28 paesi membri per concordare un nuovo trattato, è tutto qua. Sì, potrebbero essere persuasi dalla Germania a farlo. E qui arriviamo ad un altro punto molto importante sollevato dal compagno. Sicuramente ci saranno diverse forze politiche, se vogliamo avere per esempio un governo della sinistra radicale in Germania, non so neanche se socialdemocratici possono, come c'è Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, ma diciamo che in passato sono stati molto deludenti per coinvolgere questo genere di personaggi. Comunque, anche in un contesto politico diverso si può comunque chiedere, si va comunque presa in considerazione la Corte Europea. I giovani disoccupati in Spagna non possono aspettare che la sinistra in Germania faccia il proprio dovere e assurga il governo del paese. Questo è quello che sto dicendo. Io non parlo dal punto di vista di uno dei paesi più grossi. Se io fossi al governo tedesco, non vorrei uscire dall'euro, sarebbe assurdo farlo, però è necessario avere un'alternativa per quei paesi che non governano la Germania e che non possono aspettare che noi andiamo al potere in Germania. Questa è la mia domanda istituzionale. E poi concludo con un'ultima cosa. C'è stato un presidente tedesco dopo la seconda guerra mondiale a cui è stato chiesto se aveva perso se amava il suo paese, e lui ha risposto: beh, io amo solo mia moglie. E per me la stessa cosa si applica anche per gli stati nazioni dell'Unione Europea. Io non amo lo stato nazione, non amo l'Unione Europea, non amo nessun genere di relazione intima con nessuna di queste due istituzioni, organizzazioni. Se ci sono ambiti che possiamo migliorare e in cui possiamo fare meglio a livello europeo, andiamo a livello europeo. Se invece possiamo in altri ambiti ottenere di più dal punto di vista democratico a livello nazionale, ok, a livello nazionale. Non è un punto di vista ideologico a questo proposito, però nell'epoca della globalizzazione si tende a dire non possiamo fare le cose senza l'Unione Europea, invece in molti contesti questo non è vero, e questo era il messaggio fondamentale che volevo convogliare. Poi un commento sul tema britannico, perché hai detto che c'era stato forse un malinteso nel mio commento. Vorrei essere assolutamente chiaro e trasparente: io non sono favorevole a concetti come lavori britannici a lavoratori britannici, ma io sono invece favorevole a una retribuzione equa per lavoratori britannici ed esteri. Però se le aziende fossero tenute a retribuire come lavoratori inglesi anche quelli stranieri, probabilmente non ci sarebbe più l'interesse nel far arrivare lavoratori stranieri. Volevo dire che sono favorevole alla libera circolazione dei lavoratori, ma in una crisi migratoria non è sufficiente dire dobbiamo essere favorevoli alla libertà di circolazione delle persone. Non risponde alla domanda. Quindi per esempio nella sinistra tedesca abbiamo parlato della crisi dei migranti. Alcuni hanno suggerito una cooperazione simbolica con Angela Merkel, che sta difendendo la libertà di circolazione dei migranti. No, io non sono d'accordo, la dobbiamo attaccare, perché contemporaneamente ha detto gestiamo questa crisi, ma nel frattempo non investiamo in infrastrutture pubbliche, in politiche di alloggi pubblici. Questo è stato sfruttato anche come leva per tagliare il salario minimo, e dovremmo anche avere il coraggio di dire: beh, noi vogliamo che il costo dell'integrazione e dei programmi di investimenti sia coperto anche dalle aziende, e non si preoccupava veramente della situazione dei migranti in Germania, perché poi ha firmato un accordo con Erdogan. Quindi dovremmo evitare di cadere nell'errore di associarci con gli altri partiti dell'establishment. Un ultimo commento sull'euro. Credo che sia stato fosse stata una compagna greca che non vedo adesso, e che ha detto l'alternativa non è uscire dall'euro, tagliare le pensioni e le retribuzioni. La situazione è molto più complessa di così. Innegabilmente è possibile avere la propria valuta ed essere comunque costretti ad attuare misure di austerità perché non c'è alcun appoggio da parte delle altre banche centrali e così via. Questo è innegabile, però per me non è una questione ideologica, per me è più arrivando da una formazione di macroeconomia globale, si tratta di guardare la situazione, e noi vediamo che la storia del sistema europeo dei tassi di cambio ha sempre visto la Bundesbank in posizione prevalente, c'erano fluttuazioni dei tassi di cambio, ma a parte un periodo di eccezione per la sterlina britannica, non ci sono stati. Ci sono stati comunque dei tentativi di imporre l'austerità, ci sono stati attacchi all'unione salariale o al dumping salariale. Però questi non sono mai stati così brutali come nel sistema dell'euro, perché adesso il meccanismo è unico. Se non è possibile correggere lo squilibrio tra paesi con il tasso di cambio, lo si fa tramite i salari e le pensioni. È una sorta di svalutazione comune, nazionale, che avviene per questo canale. Il conflitto tra la svalutazione interna ed esterna, ed è tutto poi una questione di potere. Siamo tutti d'accordo nel dire che in Europa sono necessari dei programmi di investimento pubblici, perché nessuno investe quando crollano le pensioni, le retribuzioni, eccetera. Quindi sono necessari dei programmi di investimento pubblici, ma chi li finanzierà? Chi pagherà il conto? Possiamo tassare i ricchi, siamo tutti d'accordo nel dirlo, ma a volte è difficile, anche in Grecia, come lo sappiamo, diciamo, se non c'è più la capacità da parte dello Stato di raccogliere i proventi, oppure se lasciano il paese, possiamo cercare di convincere la Germania a finanziare dei programmi di investimento pubblico in Germania, buona fortuna, oppure serve una banca centrale. Quanto costa a una banca centrale finanziare un programma di investimento? Domanda sorpresa, quanto costa?
Zero,
esattamente, perché sono loro che stampano denaro.
John Maynard Keynes, un economista liberale, che si considerava liberale, non è mai stato favorevole all'unione valutaria, era invece favorevole a un controllo delle valute che non fossero lasciate solo alle forze del mercato, ma che potessero essere in qualche modo regolate e modulate. E questo non significa che io vorrei uscire dall'euro, a me non piacciono gli esperimenti, non vorrei uscire dall'euro, ma devo essere pronto ad affrontare le esigenze delle persone che non possono continuare indeterminatamente a vedersi tagliare retribuzioni e pensioni. Credo che questa sia una questione che non deve essere una linea di divisione per la sinistra europea, e vorrei quindi ricordare che coloro che nel Partito Laburista stanno attaccando Jeremy Corbyn, l'ala destra, lo attaccano perché lo accusano di essere troppo critico nei confronti dell'Unione Europea, e io auspico che noi non ripetiamo le stesse accuse nei nostri partiti, che non replichiamo questa situazione in cui le persone della destra dei laburisti possano fare quello che stanno facendo a Jeremy Corbyn. Quindi accettiamo che abbiamo punti di vista diversi su cosa possiamo e dobbiamo fare, ma non lasciamo la critica dell'Unione Europea alla destra. Grazie.
Parlerò anch'io 4 minuti come De Masi, come è giusto che sia.
In primo luogo,
io sono molto d'accordo con la critica che faceva un compagno sull'assenza del tema dell'internazionalismo nei nostri interventi, perché il rischio di una visione interna sia alle singole nazioni sia all'Unione Europea è un rischio che stiamo non solo correndo ma praticando. E lo dico a un rilievo direttamente politico: io penso che la classe operaia di un paese non sia solo quella che parla la lingua di quel paese, e questo è un punto decisivo. Fabio parlava della politica sul lavoro fatta per Länder. L'Italia è globalizzata da sempre, infatti lui è figlio di un immigrato italiano, e abbiamo avuto 30 milioni di proletari che sono usciti dall'Italia in giro per il mondo. È sempre avvenuto dopo le sconfitte delle rivolte contadine nell'Ottocento e delle lotte operaie. Però ho l'impressione che quei contadini avrebbero preferito vincere la rivoluzione in Italia, ma poi, non avendola vinta, forse erano più contenti di potersene andare che di essere obbligati a rimanere. In questo senso, per me, la difesa di classe è sempre della classe generale e non della classe particolare. La storia del movimento operaio europeo non è la storia del closet shop statunitense, su cui si è formato il sindacato di mestiere, ma è la storia del sindacato industriale e generale di tutta la classe, da quelli professionalizzati a quelli dequalificati, da quelli che parlavano bene la lingua a quelli che non la sapevano parlare. Questo per me è un punto di osservazione, per questo io sono d'accordo a dire che il tema dell'internazionalismo non è un elemento morale in più su un discorso politico, è un punto di osservazione che, se abbandonato, rischia di aprire, a mio parere, strade le più sbagliate possibili. Seconda considerazione, io diciamo così, spero di riuscire a rimanere nell'ambito di quello che Golemis diceva, discutere senza offendersi. La discussione è complicata, perché ad esempio io con Fabio De Masi sono d'accordo su tutto, salvo che sull'essenziale. Ma davvero, eh? Non è una battuta. Non è una battuta. Io penso che l'Unione Europea è una gabbia, che bisogna violare unilateralmente le norme rischiando la rottura e l'uscita dall'Unione Europea, che io penso che se non ci fossimo dentro non bisognerebbe entrare nell'Unione Europea, che se non ci fosse l'euro non bisognerebbe farlo. Cioè, penso delle cose terribili, diciamo, sull'Unione Europea. Penso veramente che la realizzazione ordoliberista, che non è venuto il successo dell'ordoliberismo dopo l'euro. L'ordoliberismo e la sua vittoria politica e culturale è quella che hanno prodotto l'euro, non che è frutto dell'euro. Bisogna avere chiare cause ed effetti. Per cui io sul giudizio sull'Unione Europea e sulla battaglia politica frontale in nome dei diritti dei lavoratori, del popolo, del welfare, sono totalmente d'accordo. Solo che invece poi non sono d'accordo su niente, ma giuro su niente, sull'impianto politico-culturale che presiede questo elemento. Perché? Nel discorso, adesso credo, diciamo, che ci conosciamo abbastanza per poter, in una sede come questa, diciamo, dirsi le cose schiettamente, appunto, senza offendersi. C'è un presupposto non dichiarato, ma evocato nel discorso di Fabio, ed è che l'uscita dall'Unione Europea potrebbe determinare una condizione di maggiori margini di manovra, per dirla con Inge, o di comunque di maggiore sovranità.
Ma io non sono in favore di uscire.
Ho capito. Sì. Infatti ho detto un'evocazione.
Sì.
Perché questo è il problema. Io penso che noi dobbiamo fare la battaglia fino in fondo per la modifica diciamo delle politiche economiche neoliberiste, e rischiando la rottura dell'Unione Europea. Il punto che noi dobbiamo aver chiara nella proposta politica è: qual è il centro del nostro messaggio? Io penso che il centro non è, diciamo, il centro sono le politiche neoliberiste ed è la crisi del capitalismo, non l'Unione Europea barra l'euro barra tutto il resto. Perché? Perché altrimenti, secondo me, noi rischiamo di favorire o semplicemente di stare dentro un percorso che vede nella possibilità di recupero di sovranità nazionale un possibile percorso alternativo alla situazione attuale, e secondo me non si rende conto che i margini di ricostruzione di sovranità possibili per gli stati normali, cioè non parlo della Germania e degli Stati Uniti, parlo degli altri, dei mortali, non di quelli in punta alla gerarchia imperialista, per gli altri il recupero di margini di sovranità possibili da un elemento di rottura dell'Unione Europea sono inferiori a quanto serve per invertire la tendenza alla svalorizzazione del lavoro, alla disoccupazione di massa e alla distruzione dei diritti. Sono inferiori, non è che non ci sono inferiori. Se sono inferiori, uno deve sapere che se propone, come propone Inge, penso io, l'uscita dall'Unione Europea come strada positiva, nella misura in cui quell'uscita si realizza, ma non produce un'inversione di tendenza percepibile, perché la crisi è la crisi del capitalismo dentro le politiche neoliberiste, non la crisi dell'Unione Europea, punto. Se uno non si rende conto di questo, una volta che è uscito e che non ha risolto i problemi, si deve porre il problema, avendo segnato che l'uscita era una cosa positiva, qual è il passo dopo? Io penso che il passo dopo sia l'accentuazione brutale delle politiche nazionaliste di destra. Perché il codice culturale che noi rischiamo di proporre è un codice che è possibile dialetticamente che si sviluppi solo nella dinamica della destra. Il nazionalismo non è usabile da destra e da sinistra in, come se fosse neutrale, non è così. Prima la compagna della Linke e anche di Rifondazione diceva: la nozione di classe è quasi scomparsa, no? È difficile parlare di coscienza di classe, assolutamente vero, questo è parte della storia del capitalismo. Il capitalismo funziona in modo dialettico, non c'è nessun progressismo nel capitalismo, ha ragione Walter Benjamin, la storia può andare avanti e andare indietro. Si può avere più coscienza in un momento, meno in un'altra. Non è un processo lineare e geometrico. Oggi siamo in una fase di bassa in Europa. Negli Stati Uniti oggi c'è molta più coscienza di classe di quanta ce n'era 30 anni fa. Il mondo non va in modo progressivo, va per l'appunto dialetticamente rivoluzionario. Allora, il nodo è che se c'è scarsa coscienza di classe, quali sono le forme in cui i popoli si autodefiniscono? La nazione, il colore della pelle, la religione. Queste sono le tre grandi. La coscienza di classe è stata una modalità universalista, non ho qui il tempo per motivare perché la coscienza di classe è un principio universalista e non differenzialista, a differenza delle religioni, della pelle e della nazione. La coscienza di classe è stata una modalità universalista con cui il movimento operaio e socialista ha posto il tema del superamento delle altre. E la lotta nel Novecento è stata la lotta tra i nazionalismi e la coscienza di classe. La lotta oggi dell'ISIS è la lotta tra il tema religioso e la coscienza. Io penso che è così. Allora, io penso che il nodo è che non è che possiamo pensare di usare l'armamentario della reazione come se fosse neutro, perché non è neutro. Non è neutro. Il tema della coscienza di classe e dell'universalismo contro l'idea della divisione per colore della pelle, per nazioni e per religione è un punto fondativo della possibilità. Io ovviamente lo dico da comunista, perché io non sono, lo dico per precisione, io non sono socialdemocratico, cioè io non sono uno che pensa che il suo problema è aiutare gli operai ad aumentare la fetta della torta di cui entrano in possesso. Io sono uno che vuole sovvertire i rapporti sociali capitalistici perché penso che altrimenti non c'è nessuna possibilità di libertà. Il che, lo dico perché è un punto di vista, perché il nodo è l'universalismo, cioè come l'umanità esce dalla situazione in cui i rapporti sociali capitalistici artificialmente riproducono la povertà, mentre non ve ne sarebbe nessun obbligo. E finisco, e spero diciamo di non essere uscito troppo fuori tema, ma è che ad esempio, lo dico a Inge, se in Italia vi fosse un referendum per uscita dall'euro, io voterei a favore, ma io non proporrei mai di fare un referendum per l'uscita dall'euro. Non so se è chiara la dialettica. Cioè, nel momento in cui è posto in termini, dal mio punto di vista, sbagliati, ma il tema che viene percepito a livello di massa come contro le élite, io sto col popolo contro le élite. Ma io non dirò mai al popolo che la modalità per sconfiggere le élite è di ritagliarmi uno spazio nazionale, perché non è vero. Non lo penso. No, penso che Marx, quando hanno introdotto le macchine automatiche dell'industria e c'era il movimento luddista, Marx non è stato con i luddisti, non perché era a favore del grande capitale, ma perché proponeva la critica all'uso capitalistico delle macchine. Io penso che i marxisti, i comunisti, devono essere in grado di essere contro il grande capitale, ma non con i luddisti. non c'è nessun ritorno indietro che si possa fare, perché la storia non va indietro.
Paolo, ti posso chiedere qualcosa, perché tu stai finendo. Sì, sì, brevemente, no, perché questo è il punto interessante. Ma se tu sei in governo italiano,
sì,
e Draghi arriva,
sì,
e ti dice tu devi tagliare in pensioni,
sì,
se no ti ferma l'oro,
sì,
che cosa facessi?
E su questo ho scritto un libro, e sì, perché il problema è così. E io ho scritto un libro in cui sostengo che, essendo che il risparmio italiano è di 8.000 miliardi di euro e il debito pubblico è di 2.000, è possibile costruire una valuta parallela attraverso il pagamento dei debiti dello Stato italiano attraverso titoli di Stato, in modo da socializzare il debito e togliere lo Stato italiano dal ricatto della speculazione internazionale, che è amica fraterna di Draghi. Okay? Quindi io sono per usare, l'ho scritto prima che venisse, che ci fosse la crisi greca.
L'ho scritto 2 anni e mezzo fa,
quindi diciamo così non era... poi ho visto con piacere che, diciamo, qualche... cioè io penso che bisogna praticare tutte le forme di sganciamento dal mercato dei capitali internazionali e dai diktat della Banca Centrale Europea, tutte, per, come pratica di lotta. Io sto dicendo che il mio obiettivo, quello che devo dichiarare, è di avere una banca centrale in grado di finanziare a gratis, aspetta, a gratis il welfare e l'occupazione.
Gli investimenti.
Io sono di più. Gli investimenti, no, perché io... Vabbè, insomma, non sto a aprire un discorso sul capitalismo. Il welfare, l'occupazione, gli investimenti e avanti. Ma che questa banca centrale, se non vuole essere distrutta dal capitalismo globalizzato che esiste, non può essere su scala nazionale. Perché la banca centrale europea è stata fatta così, perché la banca tedesca era già così, la banca italiana era già diventata come oggi la banca, e avanti così, cioè c'è una storia di come arriviamo lì, e il problema è che gli stati nazionali non hanno il potere per poter essere sovrani sulla loro moneta dentro la globalizzazione capitalistica, è un problema che va al di là della questione Unione Europea o Euro, e che è un problema che un marxista si dovrebbe porre, perché noi abbiamo il problema di darci delle forme democratiche che riescano a comandare sul capitale. Il waterboarding gliel'hanno fatto a Tsipras. Io penso che il potere vuol dire avere la capacità di fare water... Sorry, scusate.
È italiano.
Il potere vuol dire avere la capacità di fare waterboarding a marchionne. È chiaro? È chiaro? Il potere è quello. E quello non si fa dall'Italia. È il presidente della FIA, il CEO della FIA, ma vale per PIE, vale per tutti. Cioè, il problema è avere delle forme di sovranità che stiano sopra il potere del capitale, non sotto, perché se stanno sotto ci fanno waterboarding a noi. Questo è il problema che pongo io, non perché mi piaccia che bisogna averlo a livello europeo, e che bisogna stare almeno a livello dell'accumulazione capitalistica per poter incidere su come funziona l'economia, se no sono loro che decidono come funzioni tu. Chiuso la parentesi, finisco con un'ultimissima battuta, perché è la cosa che a me ha fatto più paura, uso il termine paura seriamente, del discorso di prima, e questa cosa del noi dobbiamo avere una risposta adesso, non domani, adesso. Allora bisogna essere chiari su una cosa, secondo me. Adesso, visto che esiste il capitalismo, esistono dei rapporti di forza che esistono, non mi piacciono per nulla, ma esistono. L'unica forma che noi abbiamo di forzare immediatamente la situazione data e quella dell'auto-organizzazione del popolo, come diceva giustamente Campolongo. Io in una situazione devastata, io posso organizzare il mutualismo, la solidarietà, cioè forme che, diciamo così, costruiscono una controsocietà, un'altra società, una controsocietà in forma solidale.
Ma non è una forma internazionale?
Assolutamente no. Infatti il problema è che la cosa che chiedi tu non c'è, ma bisognerebbe saperlo che non c'è, perché i rapporti di forza vanno cambiati e la cosa non avviene per scelta politica immediata nell'attimo, perché quella è volontà di potenza, ma non c'entra nulla col cambiamento dei rapporti di forza tra le classi. È un'idea, secondo me, che appartiene ad un bagaglio culturale non di sinistra. Io penso che il problema è di aver chiaro che di fronte al disastro sociale in cui viviamo, noi dobbiamo avere pratiche sociali solidali e sono iperlocali, sono comunitarie e io sono per farle tutte, diffonderle al massimo. Dobbiamo avere una pratica politica che abbia degli obiettivi e dobbiamo avere un'idea che la scarsità, questo, è una cosa artificiale. Perché se non si rompe il paradigma della scarsità, noi siamo dentro la guerra tra i poveri. Che avvenga su scala locale o tra nazioni sovrane non cambia niente, ma siamo dentro la guerra tra i poveri. Per questo io penso che il tema della rottura del paradigma della scarsità è il punto decisivo. Perché altrimenti io penso che vince la Le Pen, che ha più carte di noi dentro il terreno della concorrenza e del dire non ce n'è per tutti, difendo i miei. Alla fine vincerà sempre la Le Pen se non si mette in discussione il paradigma della scarsità. Per questo io penso che le soluzioni immediate non esistono, perché c'è anche la battaglia ideologica e culturale che chiede un cambiamento delle teste. Perché drammaticamente i popoli, mentre hanno molte idee cattive ereditate dal passato, non sono immediatamente pronti oggi con una cultura a superare la situazione attuale. Il blocco è anche questo. E prima si faceva, e finisco con questa battuta, ho già finito, no, one minute is okay. Lei citava prima le campagne tedesche. Hitler nel 1933, perché Hitler ha vinto le elezioni, ringraziò i contadini tedeschi per il voto che gli detto. Noi oggi siamo in Europa dentro una longue durée in cui l'Europa di oggi somiglia molto di più alla Repubblica di Weimar degli anni 20 che non all'Europa degli anni 60. Io l'invito che faccio e a evitare di rifare gli errori che sono già stati fatti nella Repubblica di Weimar dentro il movimento comunista, perché si è già visto tutto, temo, e quindi inviterei a essere molto attenti e a maneggiare il tema della nazione con molta attenzione, perché ci sono fasi in cui questo tema non è usabile da tutte le parti.